Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
Giancarlo Siani ricostruisce le trame del potere camorristico, le alleanze politiche affaristiche. Sono equilibri che vengono messi in pericolo dalle sue cronache, che partono proprio dalle tangentopoli o pontine, come ci racconta Bruno Rinaldi, ex capo della squadra mobile e responsabile delle indagini nel processo d'Alterio.
Lei penso che sappia che quegli accordi che scaturirono dalla liberazione di Cirillo e che ebbero poi un seguito appunto nella suddivisione degli appalti fra i vari clan camorristici in Campania, ebbe tra i fatti più caratteristici l'appalto per esempio a tutti i fondi FIO, i fondi europei, i fondi per la ricostruzione, insomma ci sono stati moltissimi appalti scoperti e chiaramente confessati poi addirittura dagli imprenditori e dagli stessi camorristi che diedero luogo a questi fatti, insomma, e anche dai politici stessi che poi alla fine hanno confessato. Io che ho svolto proprio l'indagine in prima persona, quindi diciamo che le ho seguite dall'inizio alla fine.
Dalle indagini emerge che Siani lavora ad un dossier, ad un libro sulla malavita a Torre Annunziata. Il giorno dell'omicidio Siani chiama Amato Lamberti, fondatore dell'Osservatorio contro la Camorra, è preoccupato, vuole raccontargli qualcosa di importante. Ecco come Lamberti ricorda l'ultimo contatto con Giancarlo Siani.
Dopo Giancarlo gli studi andavano a rilento, quindi era interessato a fare questa ricostruzione per conto dell'osservatorio, per farne diciamo un articolo, un saggio, eventualmente diciamo anche qualcosa di più, un libro. Mi doveva consegnare per la rivista Osservatorio sulla Camorra un secondo saggio, dopo il primo che è stato pubblicato, e sull'intreccio appunto politica Camorra appare a Torre Annunziata, ma proprio il giorno in cui è stato ammazzato, io l'ho sentito verso le 2, lui mi chiamò e io non lo feci parlare molto, gli chiesi subito diciamo che fine aveva fatto l'articolo del giornale.
La notizia dell'omicidio Siani sconvolge la redazione del Mattino. Pasquale Nonno, allora direttore del quotidiano, nella sua dichiarazione dettata a caldo alla RAI dopo l'omicidio di Giancarlo Siani.
Una grande responsabilità, e come ho sentito una grande responsabilità, nel primo pezzo che ho scritto a caldo la sera stessa dell'assassinio di Giancarlo Siani, io sento anche una responsabilità, forse dovevamo consigliare una maggiore cautela, però dico, credo anche da quello che dicono loro si capisce che questo giornale, questo vecchio giornale di Napoli, è un giornale che è in grado di fare il suo lavoro.
E che significa una maggiore cautela?
Ma sai, non si può, questo episodio tragico non ci sta a spiegare come non si deve fare il giornalista, ma ci sta a spiegare come si deve fare il giornalista. Cioè uno che fa il soldato deve usare le armi da fuoco, quando si usano le armi da fuoco bisogna stare attenti.
Vito Gramafai voleva...
Sì, scusa, insisto, perché tra l'altro i colleghi di Siani che hanno parlato poco fa hanno detto che il ragazzo non stava preparando cose clamorose. Adesso da parte tua viene una sorta di invito alla prudenza che può essere letto anche come un invito all'autocensura.
Stai leggendo male, se hai letto questo hai letto male, perché io ho spiegato così chiaramente che non vedi...
Beh, no, mi dispiace, io leggo, ho sentito perfettamente, comunque è sembrato... E credo non solo a me che tu abbia detto che in fondo forse il ragazzo ha commesso qualche errore.
Non è vero, io
può anche darsi che l'abbia commesso, però questo a me fino adesso non mi era risultato e non mi sembrava nemmeno dalle parole.
Stai facendo, scusami, se mi permetti, ci conosciamo da 20 anni, stai facendo un cattivo giornalismo perché mi stai attribuendo una cosa che io non ho detta. Io non ho parlato affatto di quello che ha fatto Giancarlo Siani. Io ho detto ci vogliono delle norme di prudenza.
E anni dopo Pasquale Nonno a Radio 24 ricorda che quella notte si dice contrario ad aprire il giornale con la morte di un suo collaboratore.
Io mi ricordo stavo a teatro quando mi hanno dato questa notizia, cioè io a tutto ho pensato quando mi hanno detto hanno ucciso un tuo giornalista, tranne che Siani, insomma, perché c'erano tanti giornalisti che facevano proprio ufficialmente un mestiere pericoloso a contatto. Siani era un piccolo collaboratore, insomma, ecco.
cioè rispetto al giornale era poca cosa. Lui disse che mi doveva dire una cosa, disse che c'era qualche cosa, che poi fosse una cosa molto importante, non lo so. Purtroppo non ha fatto in tempo a dirmi. Tu non puoi fare politica in certe zone senza avere a che fare con la camorra, e tantomeno contro la camorra. Puoi non essere colluso con la camorra, ma se ti metti contro non cambi più, non vieni eletto, non fai politica, ecco.
Poco prima di essere ucciso, Giancarlo Siani si era iscritto al Partito Radicale. Lo ricorda alla Camera l'ex deputato Gianfranco Spadaccia, il giorno in cui torna ancora l'emergenza criminalità organizzata a Napoli e in Campania.
Noi siamo particolarmente scoperti, non tanto su Napoli quanto sull'area metropolitana di Napoli, che è un'area che credo abbia il doppio della popolazione. Ha città come Nola, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, non è un territorio, è una vera e propria banlieue metropolitana di grandi dimensioni. Qui operano 2.000 agenti di pubblica sicurezza rispetto, mi pare di aver compreso, queste sono le cifre percentuali che ho fatto, rispetto ai 7.000 che sono a Napoli, significa che siamo particolarmente scoperti. Noi siamo più che mai convinti che il problema della lotta della camorra passa attraverso la soluzione dell'affrontare coraggiosamente il problema della gestione della giustizia a Napoli.
Il mistero italiano di Giancarlo Siani si imbatte ancora oggi contro un muro di gomma. Le indagini hanno sconfitto i camorristi, ma non i loro legami con la politica. Ma restano ancora impresse su carta le parole scritte da Giancarlo Siani nel suo ultimo articolo. Analisi elaborate anni prima delle più recenti polemiche sulla camorra a Napoli.
Li chiamano i muschilli, gli spacciatori in calzoncini, i corrieri baby. Un lavoro da intermediario, un compito di appoggio. Il ragazzo di 12 anni di Torre Annunziata non è né il primo né l'unico caso. A maggio scorso il caso di Gennarino di Secondigliano, a 10 anni forzato della droga. Ma tanti altri ancora. Quanti ne sono? Impossibile azzardare un dato statistico. Certo è che il fenomeno esiste in proporzioni molto più vaste di quanto si creda. Gli spacciatori li utilizzano per non correre rischi. I muschilli sono agili, si spostano da un quartiere all'altro e soprattutto non danno nell'occhio. Sfuggono al controllo di polizia e carabinieri, ma soprattutto sono minorenni. Anche se trovati con la bustina di eroina in tasca non sono imputabili. Ed ecco che il meccanismo perverso dello spaccio di droga li coinvolge. Generalmente si muovono seguiti a poca distanza dal manager spacciatore. Contattato il tossicodipendente, parte la staffetta con la droga, consegna, incassa i soldi e torna. A Torre Annunziata la stessa tecnica. A dirigere il ragazzo era la nonna. Come del resto faceva 5 o 6 anni fa quella madre a San Biagio dei Librai a Napoli che si serviva dei 3 figli per portare in strada l'eroina, fino a quando non è stata arrestata. Ragazzi, molto spesso bambini, già inseriti in un giro di droga. Per loro quale futuro? Se non diventano consumatori di eroina, se riescono a sopravvivere, è difficile che possano imboccare altre strade che non siano quelle dell'illegalità, dello spaccio diretto, dello scippo, del furto. E in provincia di Napoli lo spaccio della droga è diffuso, ramificato, controllato dai grossi clan della camorra. A Torre Annunziata un traffico che fino all'agosto dello scorso anno era direttamente gestito dal boss Valentino Gionta. Dai grandi distributori alla vendita al dettaglio. Ed in questa seconda attività è più facile organizzarsi in proprio. Poche bustine per guadagnarsi da vivere, ma l'eroina entra in casa, diventa familiare, anche per i ragazzi.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.